Gioacchino e Danna fanno voto al Signore. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Edito dal Centro Valtortiano. Una casa. In essa è seduta ad un telaio una donna di età. Pare, nel vederla con i capelli un tempo certo neri, ora brizzolati, e nel volto non rugoso ma già pieno di quella serietà che viene con gli anni, che ella possa avere dai 50 ai 55 anni, non di più. Tesse in una stanza tutta chiara di luce che penetra dalla porta spalancata su un vasto orto giardino. È bella nei tratti, decisamente ebrei, occhio nero e profondo, fiero come di regina. Uno sguardo dolce, un poco appena mesto, come di chi pensa e rimpiange cose perdute. La tinta del volto è bruna, ma non eccessivamente. La bocca, lievemente larga e ben disegnata, sta ferma in una mossa austera che non è però dura. È robusta, ma non grassa. Pare stia tessendo una tenda o un tappeto. Le spole multicolori vanno rapide sulla trama, che è marrone scuro, e il già fatto mostra un vago intreccio di greche e rosoni in cui verde, giallo, rosso e azzurro si intersecano e fondono come in un mosaico. La donna veste di un abito semplicissimo, molto scuro, un viola rosso che pare copiato a certe viole del pensiero. Sentendo bussare alla porta, si alza. È alta. Apre e una donna le chiede: Anna, vuoi darmi la tua anfora? L'empirò per te. La donna ha con sé un frugolino di 5 anni che si attacca subito alla veste della nominata Anna, che lo carezza mentre va in un altro ambiente e ne torna con una bella anfora di rame che porge alla donna. Sempre buona tu con la vecchia Anna, Dio te ne compensi in questo e nei figli che hai e che avrai. Te beata. Così sospira Anna. La donna la guarda e non sa che dire per quel sospiro. Per sviare la pena, che si comprende esiste, dice: Senti, ti lascio al fio. Se non ti dà noia, così faccio prima e ti empirò molte brocche e giarre. Alfeo è ben lieto di restare e se ne spiega subito il motivo. Andata via la madre, Anna se lo prende in collo e lo porta nell'orto, lo alza sino ad una pergola d'uva bionda come il topazio e dice: Mangia, mangia che è buona. E se lo bacia sul visetto impiastricciato di succo d'uva che il bambino sgrana avidamente. Poi ride di gusto e pare subito più giovane per la giocondità che le copre il viso, cancellando gli anni. La madre torna con la brocca colma e ride senza dire nulla. Li lascia alle loro espansioni. Entra nell'orto un uomo anziano, un poco più basso di Anna, con una testa di folti capelli tutti bianchi. Un viso chiaro, dalla barba tagliata in quadrato, con 2 occhi azzurri come turchesi. Anna non lo vede perché volge le spalle all'uscio e lui le viene alle spalle e dice: E a me? Nulla? Anna si volge e dice: Gioacchino, hai finito il tuo lavoro? Contemporaneamente il piccolo Alfeo gli corre ai ginocchi. Anche Gioacchino ha il suo dono. Leva da dietro alla schiena la mano sinistra e offre una mela così bella che pare di ceramica. Aspetta che te la faccio a pezzi, così non puoi, è più grossa di te. E con un coltelluccio che ha alla cintola, un coltello da potatore, ne fa fette e fettine. Pare in bocchi un uccellino, tanta è la cura con cui mette i bocconi nella bocca aperta che sgrana e sgrana. Ma guarda che occhi, Gioacchino. Anna parla tenendo appoggiata una mano sulla spalla del marito e appoggiandovisi lievemente anche lei. Una mossa che rivela un profondo amore di sposa. Un amore intatto dopo i molti anni di matrimonio. Gioacchino la guarda con amore e annuisce. Bellissimi. E quei ricciolini? Non hanno il colore delle biade che il sole ha seccato. Guarda, c'è dentro misto oro e rame. Già. Se avessimo avuto un bambino, lo avrei voluto così, con questi occhi e questi capelli. Gioacchino sospira, ma vuole consolare la sua Anna. Le pone la mano sui capelli crisputi e le dice: ancora occorre sperare. Tutto può, Dio. Finché si è vivi, il miracolo può avvenire, specie quando lo si ama e ci si ama. Anna tace, avvilita, e sta a capochino per non mostrare due lacrime che scendono e che vede solo il piccolo Alfeo, il quale è stupito e addolorato per la sua grande amica che piange, alza la manina e asciuga quelle lacrime. Anna, non piangere, siamo felici lo stesso. Io almeno lo sono, perché ho te. Anch'io per te, Gioacchino. Ma non ti ho dato un figlio. Penso avere spiaciuto al Signore perché mi hai inaridite le viscere. Oh, moglie mia, in che vuoi avergli spiaciuto tu, santa? Senti, andiamo ancora una volta al Tempio, per questo, non solo per i tabernacoli. Facciamo una lunga preghiera. Forse ti avverrà come a Sara, come a Danna. Molto attesero e si credevano riprovate perché sterili. Invece per loro, nei cieli di Dio, si maturava un figlio santo. Sorridi, mia sposa, il tuo pianto mi è più dolore che l'essere senza prole. Porteremo Alfeo con noi, lo faremo pregare, lui che è innocente. E Dio prenderà la sua e la nostra preghiera insieme e ci esaudirà. Anna, pregando nel Tempio, viene esaudita. Fuori delle mura di Gerusalemme, sui cogli e fra gli ulivi, vi è gran folla. Pare un enorme mercato, ma non ci sono banchi e baracconi, non vocio di ciarlatani e venditori, non giochi. Vi sono tante tende di lana ruvida. Sotto ognuna, gente di ogni età e condizione, e un parlare pacato e raccolto, rotto solo da qualche strillo di bambino. Scende la sera, e già le luci di lucernette ad olio splendono qua e là per l'accampamento strano. Intorno alle luci, qualche famiglia consuma la cena, stando seduta per terra. Le madri coi più piccoli in grembo, e molti di questi, stanchi, si addormentano con ancora il pezzo di pane nelle dita. Qualche ninna nanna lenta lenta, quasi lamentosa, culla un infante che stenta ad addormentarsi. In alto, un bel cielo sereno che diviene sempre più azzurro cupo, sino a parere un enorme velario di velluto pastoso di un nero azzurro. Primeggia l'orsa maggiore e minore. La stella polare ride con tutti i suoi bagliori. È ottobre perché una grossa voce d'uomo lo dice. Bello questo ottobre, come pochi ci furono. La notte è sempre più gremita di stelle, i lumi sempre più numerosi nel campo. Poi, pian piano, molti lumi si spengono. Sono quelli che hanno cenato per primi e che ora si mettono a dormire. Anche il brusio diminuisce. Voci di bimbi non se ne odono più. Solo qualche lattante fa sentire la sua vocina di agnellino che cerca il latte della mamma. La notte soffia il suo alito sulle cose, le persone, e annulla pene e ricordi, speranze e rancori. Anzi, forse le speranze e i rancori sopravvivono per quanto attutiti anche nel sonno. Sopravvivono nei sogni. Anna lo dice al marito mentre culla Alfeo che comincia a dormirle fra le braccia. Questa notte ho sognato che il prossimo anno io verrò alla Città Santa per due feste invece che per una. Una sarà l'offerta al Tempio della mia creatura, Gioacchino. Spera, Anna, spera. Altro non hai sentito? Il Signore niente ti ha mormorato al cuore? No, nulla. Un sogno soltanto. Domani è l'ultimo giorno di preghiera. Già tutte le offerte sono state fatte, ma le rinnoveremo ancora domani, solennemente. Vinceremo Dio col nostro fedele amore. Già, lo voglia Dio, e avessi subito chi mi dice: «Vai in pace, il Dio di Israele ti ha concessa la grazia che chiedi». Ora il campo tace nel buio. Anche Anna riporta il feo alla capanna contigua e lo pone da sé sul giaciglio di fieno. Poi si corica a fianco di Gioacchino e anche la loro lampada si spegne. Una delle ultime stelle della terra. Restano più belle le stelle del firmamento a vegliare su tutti i dormenti. Con un cantico, Anna annunzia di essere madre. Nella casa di Gioacchino e d'Anna nulla è mutato nell'interno, se si toglie i molti rami fioriti, messi in anfore qua e là, certo frutto di potature fatte su alberi dell'orto. Anche il lavoro di Anna è diverso. Su un telaio più piccolo dell'altro, ella tesse delle belle tele di lino e canta, ritmando il moto del piede sul canto. Canta e sorride. A chi? A se stessa. A qualcosa che la vede nel suo interno. Il canto lento e pur lieto dice così: Gloria al Signore Onnipotente, che dei figli di Davide ebbe amore. Gloria. La sua suprema grazia dal cielo mi ha visitata. La vecchia pianta ha messo nuovo ramo e io sono beata. Per la festa delle luci gettò seme la speranza. Or lo vede germogliare. Come il mandorlo si infiora la mia carne a primavera, il suo frutto sulla sera essa sente di portare. Su quel ramo sta una rosa, sta un pomo dei più dolci, sta una stella rilucente, un pargolo innocente, sta la gioia della casa, dello sposo e della sposa. Lode a Dio, al mio Signore, che pietà ebbe di me. Me lo disse la sua luce: una stella a te verrà. Gloria. Tuo sarà questo frutto della pianta, primo ed estremo, santo e puro come dono del Signore. Tuo sarà, e per lui venga gioia e pace sulla terra. Vola, o spola, vola. Il filo serra per la tela dell'infante. Egli nasce. Addio, osannante, vada il canto del mio cuore. Entra Gioacchino quando ella sta per ripetere per la quarta volta il suo canto. Anna, sei felice? Che canto è mai questo? Non l'ho mai udito da nessuna parte. Da dove ci viene? Dal mio cuore, Gioacchino. Anna si alza e si dirige verso lo sposo, ridente. Pare più giovane e più bella. Non ti sapevo, poeta. Nei loro sguardi c'è una tenerezza di giovani sposi. Sono venuto dal fondo dell'orto udendoti cantare. Erano anni che non ti sentivo cantare così. Vuoi ripetermi quel canto? Ah, Gioacchino, te lo ripeterei anche se tu non lo chiedessi. I figli di Israele hanno sempre affidato al canto i gridi più veri delle loro speranze, delle loro gioie e dei dolori. Io ho affidato al canto la cura di dirmi e di dirti una grande gioia. Sì, anche di dirmela, perché è cosa così grande che per quanto ne sia certa ormai mi sembra ancora non vera. Anna ricomincia il canto, ma arrivata al punto, su quel ramo sta una rosa, sta un pomo dei più dolci, sta una stella. La sua ben tonata voce di contralto si fa prima tremula, poi si spezza e con un singhiozzo di gioia e la guarda Gioacchino. Sono madre. Anna si rifugia sul cuore di Gioacchino, fra le braccia che egli attese e che ora ha rinserrato intorno alla sua sposa. Il dolce rimprovero fra i capelli bianco-neri di Anna. E non me lo dicevi? perché volevo esserne certa, vecchia come sono, sapermi madre. Non lo potevo credere vero e non volevo darti una delusione più amara di tutte. È dalla fine del dicembre che io sento farsi nuove le mie viscere profonde e mettere, come dico, un nuovo ramo. Ma ora su quel ramo è sicuro il frutto. Vedi? Quella tela è già per quello che verrà. Se sarà maschio lo chiameremo Samuele, se femmina Stella. La parola che ha fermato il tuo canto per darmi questa gioia di sapermi padre, la forma che ha preso per manifestarsi fra la sacra ombra del tempio. Stella, la nostra stella, perché, non so, penso sia una bambina. Mi pare che carezze così dolci non possano venire che da una dolcissima figlia. Perché io non la porto, Gioacchino. Non ne ho sofferenza. È lei che porta a me su un sentiero azzurro e fiorito, come se fossi sorretta da angeli santi e la terra fosse lontana. Ho sempre sentito dire dalle donne che il concepire e il portare è dolore. Ma io non ho dolore. Mi sento forte e giovane, fresca, più di quando ti donai la mia verginità nella giovinezza lontana. Figlia di Dio, poiché è di Dio più che nostra, questa che nasce da un tronco inaridito. Alla sua mamma non dà pena, ma solo le porta pace e benedizione. I frutti di Dio, suo vero padre. Allora la chiameremo Maria, stella del nostro mare, perla, felicità, il nome della prima grande donna di Israele. Ma questa non peccherà mai contro il Signore, e a Lui solo darà il suo canto, perché a Lui è offerta, ostia prima di nascere. Sì, Gioacchino, a Lui è offerta, maschio o femmina che sia. Dopo aver giubilato per 3 anni sulla nostra creatura, noi la daremo al Signore. Ostie noi pure con essa, per la gloria di Dio. La nascita della Vergine Maria. Prima parte. Anna esce nell'orto. Si appoggia al braccio di una parente. È molto grossa, pare affaticata, forse dall'afa. Per quanto l'orto sia ombroso, l'aria è rovente, pesante. Un'aria da tagliarsi come una pasta molle e calda, tanto è densa. Uno spietato cielo azzurro che la polvere sospesa negli spazi fa lievemente fosco. Da molto deve esservi siccità, perché la terra, dove non è irrigata, è letteralmente ridotta a polvere finissima, quasi bianca. L'erba del prato, che segna la fine della proprietà, è arsiccia, rada. Gioacchino è intorno ai filari e agli ulivi. Ha con lui 2 uomini che l'aiutano. Ma per quanto anziano e svelto, lavora con gusto. Stanno aprendo delle piccole chiudende ai limiti di un campo per dare acqua alle piante. L'acqua si fa strada gorgogliando fra l'erba e la terra arsa e si stende in anelli che per un momento paiono di un cristallo giallastro e poi sono solo anelli scuri di terra umida. Lentamente Anna, per la pergola ombrosa, va verso Gioacchino, che quando la vede le si affretta incontro. Anna, fin qui sei giunta? Sì, Gioacchino, la casa è calda come un forno. E tu ne soffri, eh? L'unica sofferenza di questa mia ultima ora di gravida, la sofferenza di tutti, uomini e bestie. Non ti accaldare troppo, Gioacchino. L'acqua sperata da tanto che da 3 giorni pareva proprio vicina, non è ancora venuta. La campagna brucia. Buon per noi che c'è la sorgente vicina, ricca d'acqua. Ho aperto i canali. Poco sollievo per le piante che hanno le foglie vizze, coperte di polvere, ma quel tanto da tenerle in vita. Ah, se almeno piovesse. Gioacchino, con l'ansia di tutti gli agricoltori, scruta il cielo, mentre Anna, stanca, si sventola con un ventaglio che pare fatto con una foglia secca di palma intrecciata con fili multicolori. Torniamo in casa, Gioacchino. Anche qui non si respira. E poi penso che sia bene tornare. Così dice Anna, che sembra ancora più olivastra per un pallore che le è venuto sul viso. Si affrettano perché le nubi, spinte da un vento alto, galoppano e crescono per il cielo. La pianura ora si fa scura. Il temporale. Quando giungono alla soglia di casa, un primo lampo livido solca il cielo e il rumore del primo tuono pare il rullare di un'enorme grancassa che si mesca all'arpeggio delle prime gocce sulle foglie arse. Entrano tutti. Anna si ritira, mentre Gioacchino, raggiunto dai garzoni, parla sulla porta di questa tanto attesa acqua che è benedizione per la terra sitibonda. Nella gioia si muta presto in timore. Il temporale è violentissimo. Nubi cariche di grandine. Se la nube rompe, l'uva e le olive saranno frante come da molla. E poi c'è un'altra ansia per Gioacchino. Per la sposa è giunta l'ora di dare alla luce il figlio. La nascita della Vergine Maria, prima parte. Dall'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, edito dal Centro Valtortiano.